Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Storia del Secondo Tempio con Paolo Sacchi.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci dunque verso la conclusione di questa prima parte della lettura dei testi biblici, la Bibbia ebraica o Primo Testamento o Antico Testamento. Dal giorno di Pasqua inizieremo la lettura del Nuovo, per la verità con una puntata speciale di Pasqua dedicata così introduttivamente ai temi del Nuovo Testamento e alla vita di Gesù, la storia di un uomo, cercando di ricordare che per gli ebrei il canone si chiude come lo chiuderemo oggi con Esdra, Neemia, i libri delle cronache, anzi nel testo biblico vengono prima cronache e poi Esdra e Neemia, ma per i cristiani il libro continua, si apre una nuova storia che però è profondamente raccordata con la prima. Avremo modo di parlarne ancora e di continuare soprattutto questa lettura plurale a più voci che abbiamo fatto fino a questo momento. Oggi ci aspetta soprattutto un lungo capitolo di storia, la storia che va dalla ricostruzione del Tempio dopo che era stato distrutto, dopo che il popolo ebraico era stato deportato in Babilonia e è tornato, come avete già sentito, abbiamo detto altre volte, un piccolo resto di quel popolo in patria. Siamo intorno al 520 avanti Cristo. Ecco però che cosa accade nel frattempo. Non sono quattro secoli vuoti, ma ci sono ben quattro secoli circa più o meno di storia. È una storia piena di eventi, una storia tormentata, quella di quella terra, oggi come allora, allora come oggi, piena di invasioni, profanazioni, ma piena anche di fermenti teologici e spirituali. Ne parliamo subito con il nostro ospite, che è Paolo Sacchi, che è studioso proprio di questo periodo. È un periodo che va sotto il nome di medio giudaismo, per la verità un pochino più ristretto di quello che ho detto, ma comunque Paolo Sacchi è autore di studi fondamentali sulla nozione di puro e impuro, sulla storia e la teologia di quello che viene chiamato il Secondo Tempio, e sarà con noi anche la prossima settimana. Buongiorno professor Sacchi.
Buongiorno signora.
Allora, è un autore di una grande raccolta di apocrifi dell'Antico Testamento in 5 volumi e poi una storia del Secondo Tempio uscita presso la 6 e poi insomma altre cose che vedremo man mano. E ecco, allora noi dobbiamo colmare questo vuoto storico che va dalla ricostruzione del tempo all'epoca più o meno cristiana. A grandi linee che cosa accade? Dopo magari entriamo anche un po' nei particolari.
Parlare di quattro secoli di storia, magari anche cinque, in meno di un'ora è un po' difficile, e pertanto penso di concentrarmi su alcuni momenti cruciali.
Sì.
Il primo momento cruciale è il rientro dall'esilio, il cosiddetto rientro dall'esilio. In effetti non tutti gli ebrei rientrarono dall'esilio, come non tutti gli ebrei andarono in esilio. Il fatto che si dica che gli ebrei rientrano dall'esilio deriva da una visione storica creata, come dopo vedremo, dagli ebrei stessi rimpatriati, che divennero a un certo momento i soli ebrei. Una volta che divennero i soli ebrei è evidente che tutti gli ebrei erano andati in esilio, perché ecco, quelli adesso restati in patria, sì, non furono più considerati ebrei.
Ecco, adesso vedremo perché i soli ebrei, e poi naturalmente questa visione deriva anche da tutta una lettura del periodo dell'esilio, i salmi per esempio, il desiderio della patria, il desiderio del ritorno, per cui ci si aspetta che questo ritorno sia felice. Ecco, invece non è così. Allora, perché non vengono considerati più ebrei gli ebrei che sono in patria?
Dunque, la prima colonna che rientra in patria e che sia documentabile, ritrovata nei testi, è una che ha, dunque, un rientro che avviene nel 521 a.C. sotto il governo di Dario I. Teoricamente l'esilio finisce invece nel 538 con la conquista da parte di Ciro di Persia della Babilonia. In realtà l'editto di Ciro c'è restato documentato, c'è restato il testo, però non riguarda gli ebrei, non riguarda nessuno dei popoli verso il mare, riguarda soltanto i popoli dall'Eufrate verso Oriente. I primi ebrei che rientrano in patria sono quelli del 521 e rientrano con il re di allora, l'ultimo re, perlomeno re vassallo ovviamente, Nasi, non Melech, di Giuda, che è Zorobabele. Accanto a lui una nuova figura dello Stato ebraico, il sommo sacerdote, Giosuè. Il rientro fu tutt'altro che un trionfo.
Giosuè, da non confondere ovviamente con il successore di Mosè, quello
no,
che conquistò
no, questa
la
è un'altra
terra di Canaan. Ecco, questa è un'altra figura.
È un'altra figura.
Molto più tardi viene e appunto ed è un sommo sacerdote. Ecco, lei dice che l'editto di Ciro non riguardò gli ebrei,
no.
Però diciamo che poterono vivere gli ebrei di quella larghezza comunque che Ciro aveva introdotto, di quella lungimiranza, o no neppure?
Dunque, gli ebrei dopo l'editto di Ciro, cioè dopo il 538, proseguirono a vivere sotto la Persia come già vivevano sotto la Babilonia. Il re in esilio era ancora un re. E ci sono restate delle tavolette che ci mostrano le razioni che venivano passate alla corte ebraica. Ed era una corte in esilio, ma una corte di un certo rispetto, perché il re ebreo aveva 8 ministri, come risulta sempre da queste tavolette, che fornivano degli alimenti, dei danari, insomma, erano re rispetto agli ebrei restati in patria, ma erano governatori rispetto alla Babilonia, quindi avevano sempre un rapporto col proprio popolo. E erano sempre re di Israele, re dipendenti, non re indipendenti, questo certamente.
Ecco, qui cioè, il problema storicamente si presenta su due fronti problematico. Da una parte appunto Israele o non so se si chiama Israele in quel tempo, forse sì, cioè quella terra, come la chiamiamo, Giuda, Israele, terra di Palestina.
Il nome dello Stato ebraico è Stato di Giuda.
Ecco, è perciò che poi si dice i giudei a partire da allora più o
da
meno.
Allora. E in quanto al nome di Israele resta come il nome della religione degli ebrei in quanto sono i devoti di Yahweh, di Adonai,
Adonai.
Come diciamo noi cristiani, del Signore.
Sì, ecco, no, dicevo che c'è un doppio fronte, cioè da una parte le dominazioni che si susseguono, adesso vedremo anche quelle, le altre successive alla Persia, dall'altra un problema interno di forti tensioni. Allora intanto vediamo, anche se vanno parallelamente ovviamente le due cose, ma le dominazioni. Dunque i persiani rimangono fino a quando più o meno?
Fino alla conquista di Alessandro Magno, ecco. Passò da Gerusalemme nel 332 a.C., però ecco. Lasciò agli ebrei tutti i privilegi di cui godevano anche prima, vale a dire la libertà religiosa essenzialmente, e anche per quanto riguardava le tasse probabilmente avevano un'esenzione, forse una ogni 7 anni per rispettare il giubileo, non so, qualcosa di questo genere. Comunque Alessandro confermò tutti i privilegi, di conseguenza gli ebrei, che erano abituati già a vivere sotto un dominio straniero, probabilmente non si accorsero nemmeno del cambiamento. Per loro era un dominio straniero uno come un altro,
uno
perché
come
conta
un altro.
È che rispettavano le loro norme, i loro modi di vivere, questo.
Il dominio greco, diciamo, fino a quando rimane?
Il dominio greco sconfina in quello romano, non so quando si può dire con una data precisa che finisce, forse si potrebbe dire con il 63 a.C., quando Pompeo entrò in Gerusalemme.
Quindi molto, molto in là.
Da quel momento l'influsso degli stati, dei diadochi, termina. Ormai è Roma.
Ormai è Roma. Ecco, quindi fino ad allora c'è da una parte cultura persiana, adesso vedremo quanto avrà influito sulla cultura ebraica o giudaica, dall'altra la cultura alessandrina, e anche sì, questa ha influito grandemente, ma ecco, lei ci stava dicendo le tensioni interne al mondo ebraico, da che cosa sono originate e che cosa accade, come si svolgono.
Dunque, guardi, io vorrei prima di tutto, se mi permette, correggere l'influsso persiano.
Sì.
Non credo molto che i persiani abbiano con la loro religione influito sul giudaismo. È un'idea comune, però indimostrabile. A me sembra che gli ebrei, una volta il gruppo degli ebrei che andò in esilio, fra i quali c'era anche Ezechiele, e si trovò a contatto con la grande cultura babilonese, e la cultura babilonese è una cultura che aveva da un lato tutti i suoi aspetti religiosi, ma dall'altro aveva una scienza, un sapere che si fondava sull'esperienza, si fondava sulla ricerca, sul catalogare le cose. È proprio di questo mondo che si impadronisce il pensiero ebraico, quello che non è condizionato a degli dèi, legato a degli dèi, ma è legato agli uomini. Sono gli uomini che creano il sistema astronomico, che poi diventerà anche astrologico. Sono gli uomini che creano, proprio segnando anno per anno gli avvenimenti. Questi sono gli avvenimenti del cielo, gli spostamenti delle stelle, e questi sono gli avvenimenti terrestri, e cercano di trovare la chiave che spieghi il tutto. Ma questo è un procedimento assolutamente umano. Quindi gli ebrei, sotto questo punto di vista, non ebbero difficoltà ad assorbire il sapere babilonese. Si trovarono invece in grossa difficoltà con la religione persiana. E infatti l'unico accenno chiaro che noi abbiamo dell'epoca di un rapporto fra un profeta ebreo, Isaia II, e la religione persiana è un atteggiamento di rifiuto assoluto, perché il profeta dice: non ci sono due dei, come nella religione di Zoroastro, no? Quello buono e quello cattivo. Di dei ce n'è uno solo, è lui che crea la luce, che crea la tenebra. Vale a dire, fa addirittura risalire anche il male a Dio, pur di salvare l'unità di Dio. Ecco, quindi c'è un rifiuto della civiltà della religione persiana.
Ecco, e allora e perché invece quella babilonese è più accolta dentro il pensiero ebraico?
Si accoglie meglio da parte degli ebrei, perché il meno sapere umano, scientifico, era non religioso. Pertanto era più facilmente passabile da un sistema religioso a un altro. E quello che gli ebrei accolgono bene è che il cielo è un'unità che si lega alla terra, è un cosmo che comprende ovviamente lo spazio ma anche il tempo, perché gli ordini che vengono dati dagli dèi alle cose perché si muovano in un certo modo sono scritte in cielo, ed è attraverso il tempo che dopo si realizzano. Il cosmo è un'unità, la stessa parola che in passioni ideogrammi, che in babilonese indica il cosmo, sono i due segni di An e di Chi, cioè vale a dire di cielo e di terra.
Di cielo e di terra.
Tutto l'insieme è il mondo, il cosmo.
È il mondo. Torneremo poi abbastanza dettagliatamente su questi sviluppi culturali, però tornando al piano storico, lei ci stava dicendo che fazioni opposte degli ebrei si scontrano fino ad arrivare forse a una sorta di guerra civile, non so se la possiamo chiamare così.
Direi che gli ebrei hanno vissuto in mezzo alle guerre civili fin dall'inizio. Il rientro in patria del 520 fu l'inizio di una guerra civile, perché noi leggiamo l'avvenimento come se la carovana degli ebrei, che poi doveva essere abbastanza numerosa, guidata dal re, guidata dal sommo sacerdote, arrivasse in patria, dove trovasse un tempio da ricostruire, delle case da riverniciare di nuovo, rimettere a nuovo, ma che se tutto andasse bene. No, perché quelle case erano occupate da quegli ebrei che avevano occupato il vuoto dei deportati, ed era stata la Babilonia stessa che aveva distribuito le terre ai restati in patria, si legge nella Bibbia. In altri termini, aveva creato uno stato più popolare. Non ci sono più i grandi proprietari, restano i piccoli proprietari.
Però il tempio sarà ricostruito.
Il tempio, più che ricostruito, sarà riadattato. Il tempio molto probabilmente era in funzione anche durante l'esilio, perché ci sono restate delle notizie di pellegrinaggi al tempio. Può darsi che fosse un tempio un po' in rovina. Soprattutto era un tempio gestito da una liturgia diversa da quella che si era formata in esilio.
Ecco, tra l'altro, di questa guerra civile restano testimonianze anche in Giuseppe Flavio. Lei ci ha portato un brano effettivamente molto forte, che adesso chiediamo di leggere. Da dove è tratto questo brano?
Questo brano è tratto dalle antichità giudaiche, ma qui siamo in epoca molto più tarda, vero? Siamo nel circa il 70 a.C., quindi molto dopo i nostri avvenimenti di Giosuè e di Zorobabele.
Però comunque rimane una tensione di guerra civile che evidentemente non si è mai tutto placata. Ecco, allora leggiamo questo passo e poi vediamo dove ci troviamo.
Dopo questi fatti, i giudei continuarono a guerreggiare contro Alessandro Ianneo, ma furono sconfitti e molti di loro caddero in battaglia. Avendo costretto i più ragguardevoli di loro a rinchiudersi nella città di Betoma, Alessandro assedia la città e la espugna, e catturati tutti quelli, li fa portare a Gerusalemme, dove compie la più scellerata delle sue imprese. Mentre egli banchettava con le sue concubine in un luogo elevato, fece crocifiggere 800 di quelli, e mentre erano ancora in vita, ne fece trucidare sotto i loro occhi mogli e figli. I suoi avversari gli avevano fatto molti torti e danni, ma quello che fece allora apparve eccessivo, tanto che i giudei lo soprannominarono il Trace. I suoi avversari, in numero di circa 8.000, fuggirono di notte dalla città e rimasero in esilio finché egli visse.
Ecco, professor Sacchi, quindi delle atrocità inenarrabili, si potrebbe dire. Ecco, ma su che cosa si spaccavano gli ebrei? Naturalmente, come lei ci sta dicendo, quelli che erano tornati da fuori avevano trovato le loro case occupate, ma qui siamo ancora più avanti, quindi su che cosa sono continuate poi queste tensioni civili?
Dunque, le tensioni civili percorrono in un certo senso tutta la storia ebraica del Secondo Tempio e anche oltre.
D'altra parte dipendono. Si capisce che sotto queste continue occupazioni non si potesse trovare una quiete, una unità, no? Non so se anche questo.
Sì, perché poi nelle loro tensioni si mescolavano i popoli circonvicini e di conseguenza sono sempre guerre civili, ma dove si combattono anche stati stranieri. L'inizio.
Perché ovviamente poi gli stranieri appoggiano l'una o l'altra fazione, come succede poi quando si dice le guerre etniche. In realtà nel mondo questo accade, no?
Sì, è sempre accaduto, forse.
Sì.
Accadeva anche allora. All'inizio la tensione fu fra i sacerdoti, che cercavano ovviamente, una volta che erano restati soli al potere in quanto la dinastia davidica scompare, i sacerdoti cercavano, ed è ovvio, di governare i giudei, cioè tutti i cittadini, tutte le persone che si trovavano nella Giudea. Però nella Giudea non c'erano soltanto ebrei, c'erano anche della gente di sangue diverso, di religione diversa. Questo non piaceva agli ebrei della diaspora, ed ecco che si inaugura un sistema che dopo resterà nel tempo. Gli ebrei della diaspora si occupano di Gerusalemme. La situazione di Gerusalemme, dove i sacerdoti si occupano non soltanto degli ebrei ma anche di altri, è una situazione che rischia di debraizzare in qualche modo Gerusalemme, ed ecco che un uomo della diaspora, Neemia, riesce a ottenere dall'imperatore di Persia il permesso di andare come governatore con pieni poteri a Gerusalemme. E che cosa fa? Da un lato cerca di ingraziarsi il popolo attraverso l'abolizione dei debiti, e ce n'era bisogno. Dall'altra parte cerca di eliminare dal cerchio degli ebrei tutti quelli che non erano discendenti di esiliati. In questo modo si crea un ebreo che è ebreo se è discendente di esiliati, da qui l'importanza delle genealogie che vengono conservate. Si parla anche di una genealogia di Gesù, perché erano conservate nelle famiglie, pare almeno molto a lungo, queste genealogie.
Ecco, quindi queste...
Questo è un primo motivo di lotta. All'epoca dei Maccabei il discorso è diverso, c'è la pressione dell'ellenismo, della cultura ellenistica, che comporta delle usanze completamente diverse. L'occidentale era molto più libero, soprattutto sul piano sessuale, aveva una cultura più vasta. La cultura ebraica è essenzialmente cultura religiosa, la cultura occidentale è anche religiosa, ma soprattutto è cultura letteraria. Si parla di amore, si parla di viaggi, di storia, si parla di tante cose diverse. Inoltre gli occidentali erano più bravi sul piano delle tecniche di costruzione, tecniche militari. In altri termini, gli ebrei avvertivano che avevano a che fare con una civiltà superiore. Da quando ci siamo separati dai gentili, a noi non vengono altro che mali, quindi bisogna stare vicini ai gentili. C'è un discorso di questo genere all'inizio del libro dei Maccabei, del primo.
Ecco, lei ha citato i Maccabei. Noi non leggeremo questi due libri, anche perché sono, abbiamo detto, deuterocanonici, quindi
sì.
Almeno per la Bibbia ebraica, non per quella cattolica. Il primo libro di Maccabei è inserito nella Bibbia cattolica, però chi sono questi Maccabei, dove li collochiamo e qual è la loro funzione nel contesto storico e biblico?
In questa situazione di ebrei che in parte appoggiavano l'ellenizzazione della Palestina, in parte erano invece favorevoli a mantenere le tradizioni patrie, in questa situazione vediamo che il sacerdozio, o perlomeno nella famiglia del sacerdozio sadocita, quello ufficiale, quello che governava Gerusalemme, si ha una frattura. Onia III, l'ultimo sacerdote sadocita legittimo, è detronizzato e poi sarà anche ammazzato ad opera del fratello, il quale fratello non ha un nome ebraico, ma si chiama Giasone. Questo dice tutto. Dice tutto. Non vuol più chiamarsi Giuda, ma si chiama Giasone. E comincia l'ellenizzazione sistematica della Palestina, della Giudea. E questa ellenizzazione trova ovviamente degli avversari. I grandi avversari dell'ellenizzazione sono i Maccabei, e sono dei sacerdoti anche questi, ma non sadociti, quindi non avevano il diritto di non erano i sommi sacerdoti, ecco, erano sacerdoti inferiori.
Maccabei ha un significato, no? Che la parola vuol
ma
dire.
Credo che ci sia il martello,
ecco, i martellanti, qualcosa, sì. Qualcosa del genere. Tra l'altro ci sono passi molto belli, ma molto terribili anche in questi libri dei Maccabei, ma ecco, ce n'è uno che descrive nel secondo libro di Maccabei, al capitolo 7, il martirio dei sette fratelli, sì. Ed è bello leggerlo perché si capisce proprio, come dire, sembra una guerra di resistenza, no? In cui poi effettivamente si creano dei martiri e i martiri...
Sì, in fondo, forse questa è un po' una deviazione, ma rende un po' l'idea del quadro, diciamo, sociale, sì. Politico.
Sì.
Il politeismo di per sé è una religione tollerante, perché non ha nulla in contrario ad ammettere l'esistenza di un altro Dio. Va sempre bene.
Sì, in teoria, poi le religioni tolleranti hanno espresso, le civiltà a religioni tolleranti hanno espresso la stessa violenza di altri.
Sì, il problema è che invece il monoteismo non ammette gli altri dei, E qui nasce un grosso problema ed è curioso.
Ecco, però sì, questo è insomma un dibattito che non possiamo fare in questo momento, sì. Però è vero che sotto il monoteismo in fondo, cioè, tutti sono figli dello stesso Dio e quindi tutti in teoria hanno la stessa dignità.
Certo.
Quindi solo che dipende dalle interpretazioni che si danno di questo.
Per gli occidentali di allora il Dio unico era un problema filosofico, tant'è vero che Teofrasto chiama gli ebrei un popolo di filosofi. Perché? Perché adora un solo Dio.
Molto interessante. Senta, ma torniamo sui fratelli Maccabei, sì. E leggiamo questo inizio di capitolo 7 in cui ci fu il caso di sette fratelli, sì, che furono flagellati per un determinato motivo.
Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Allora il re, irritato, comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Appena queste divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità, sotto gli occhi degli altri fratelli e della madre. Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda, con la loro madre, a morire da forti, dicendo: «Il Signore Dio ci vede dall'alto, e certamente avrà pietà di noi», come dichiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole: «E dei suoi servi avrà compassione». Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo scherno il secondo e, strappatagli la pelle del capo con i capelli, gli domandavano: «Sei disposto a mangiare prima che il tuo corpo venga straziato in ogni suo membro?» Egli, rispondendo nella lingua dei padri, protestava: «No». Perciò anch'egli subì gli stessi tormenti del primo. Giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna».
Ecco, allora non ci siamo fermati qui, ma per la verità continua per sette volte questo martirio dei sette fratelli, e appunto è sempre così, i martiri degli uni sono criminali per gli altri, sì, quindi questa è la storia che sempre si ripete, professor Sacchi.
Anche oggi,
anche in questi giorni. Ecco, però io volevo anche chiedere, questa più o meno la storia, diciamo, ecco, poi come si arriva all'epoca cristiana, qui già quasi ci siamo verso, diciamo, no?
Sì.
Ecco, nel frattempo ci sono varie correnti teologiche e di pensiero, da alcune lei ha già accennato, che si sono andate formando in tutti questi quattro e più secoli. Allora, vogliamo ricordare quali sono le principali?
Dunque, il Tempio trasmetteva e riordinava i testi della grande tradizione ebraica, anche quella preesilica. È una tradizione che si fonda su alcuni principi. La liturgia del Tempio.
Ecco, tra l'altro noi abbiamo letto in passato varie volte quel passo, quel capitolo di Neemia 8 in cui Esdra riunisce tutto il popolo e tutti insieme leggono la legge
di Dio. Quindi ecco. Il centro è il Tempio, sì. Accanto al Tempio ha grandissima importanza la legge di Dio. Il popolo è salvo in quanto osserva la legge. Devo dire che il modo di interpretare la funzione della legge è duplice. C'è una corrente che interpreta la legge come relativa a ciascun individuo. Quindi l'importanza della legge, la salvezza di Israele attraverso la legge avviene attraverso l'osservanza della legge dei singoli ebrei. Altri invece vedono, vedi Neemia stesso, vedono la legge come una somma di clausole del patto che riguarda essenzialmente lo Stato. Chi trasgredisce la legge non attira soltanto la punizione di Dio su di sé, ma in quanto trasgredisce il patto lo annulla ed espone il popolo alla punizione divina.
Quindi l'attira sugli altri.
Sì, l'attira anche sugli altri. Sono due modi un po' diversi di interpretare la legge.
E questi erano compresenti?
Sì, e questi sono in gran parte compresenti. E nel periodo ultimo farisaico prevale il sistema esriano, cioè il sistema individuale, in quanto anche gli ebrei stanno perdendo lo Stato, vero? E quindi non ha più tanta importanza che lo Stato abbia il suo centro nel patto con Dio.
Ma la salvezza riguarda l'individuo, la persona.
Ma riguarda essenzialmente la persona.
Dicevamo, sì. Questo allora ci ha detto come più o meno si ricostruiscono queste varie correnti teologiche che si potrebbero sintetizzare in quali?
Così vorrei ancora dire una cosa riguardo alla tradizione sadocita.
Dunque allora chi sono i sadociti?
I sadociti sono i sacerdoti.
Dunque, intanto non sono i sadducei, vero?
No. Sono i sacerdoti i sommi sacerdoti, e la dinastia dei sommi sacerdoti consacrata da Ezechiele. Ezechiele dice che sommi sacerdoti possono essere soltanto i discendenti di Sadoc. Non sappiamo chi sia questo Sadoc, ma non importa. Sono i discendenti di Sadoc. Quindi la tradizione del secondo tempio, lo stato di Giuda, è governato dai sacerdoti sadociti. I sadducei invece sono un partito sempre sacerdotale, ma che non è limitato ai sadociti, a tutti i sacerdoti. Quindi è una cosa diversa ed è solo posteriore, siamo all'epoca dei farisei, primo secolo avanti Cristo, insomma.
Ecco. Quindi accanto ai sadduciti c'erano altre correnti?
Ecco, ci sono intanto delle correnti, diciamo così, interne, che criticano in qualche modo il sistema. La più importante è quella di Giobbe e di Coelet. Giobbe che mette in dubbio che Dio retribuisca le varie opere. Dio non retribuisce le varie opere, e quindi a Giobbe possono capitare i mali più grossi, nonostante che fosse un uomo sostanzialmente giusto. E Coelet è drastico: ho visto il giusto perire nella sua giustizia, ho visto l'empio fiorire nella sua impietà. Quindi è veramente drastico.
Ecco, restando allora sui sadduciti in generale, sono quelli che, come lei ci diceva prima, hanno assorbito elementi della cultura babilonese?
Sì, sono quelli che trasmettono la grande cultura babilonese.
Quindi diciamo l'astronomia.
Il tempio è il centro dell'universo, insomma.
Ecco. Poi invece...
Queste correnti esterne, la più importante è quella che nasce intorno al IV secolo avanti Cristo, altri la mettono al III, ma per conto mio va bene il IV. È la corrente detta enochica. Perché enochica?
Cioè che viene da Enoch.
Perché il rivelatore non è più Mosè, come nel sadocetismo, ma il rivelatore diventa Enoch. Ed Enoch che cosa rivela? Rivela una cosa importantissima che dopo metterà in crisi tutto il pensiero giudaico. Rivela che l'uomo possiede un'anima disincarnabile, destinata a essere giudicata da Dio dopo la morte. Di conseguenza nasce il concetto di inferno e paradiso. Di conseguenza l'uomo non è più visto come colui che viene giudicato da Dio azione per azione, ma è colui che si deve presentare dopo la morte davanti a Dio per essere giudicato di tutto. E qui il discorso si fa complesso, perché si vede, è intuitivo. Per Ezechiele, capitolo 18, Dio ricompensava le azioni buone dell'uomo e puniva le azioni cattive. Ma quando siamo al giudizio finale, dopo la morte, dove si tratta di vivere o morire per sempre, il discorso non si può. Dio non può un po' punire e un po' ricompensare. E qui nasce tutto il problema delle teologie successive. Questa che sarà... cercano sempre una giustificazione, cioè un modo di giustificare colui che deve essere salvato, che sarà sempre un giustificato.
Senta, questa sarà poi così la teologia cristiana, come si afferma successiva a Gesù, diciamo, anche con questa idea anche di inferno, paradiso, giudizio dopo la morte e anima che persiste, avrà a che fare, cioè incarnerà, diciamo, la teologia del cristianesimo dopo i primi secoli.
Certo, tutte le correnti religiose successive, esclusa quella dei sacerdoti sadducei, sadducei, che respingono l'idea dell'immortalità dell'anima e quindi restano fedeli all'antica visione religiosa, quella anteriore alla scoperta dell'immortalità dell'anima, diciamo così. Tutte le altre correnti credono nell'immortalità dell'anima e tutte in qualche modo devono cercare una forma di giustificazione, cioè come fa Dio a non contare certi peccati.
Ecco, però perché queste correnti non sono entrate nel canone biblico? Questi testi, perché poi esistono i libri di Enoch,
sì,
esistono vari.
Certo. Ecco. E questi sono gli apocrifi. Dunque, gli apocrifi sono molti e questo crea un discreto problema, perché il concetto di apocrifo è un concetto che si può spiegare chiaramente solo di fronte a un canone. Se io ho un canone, dico che tutti i libri religiosi che non appartengono a quel canone sono apocrifi.
Beh, però il canone, come dire, si crea. Cioè, non è che c'è già il canone e gli altri sono apocrifi. Si crea man mano, questo sta assieme a quest'altro e quest'altro no.
Esatto. Quindi cosa è successo? Succede che oggi se io prendo il canone ebraico, che poi è uguale a quello protestante, ho parecchi apocrifi. Per esempio, un libro della Sapienza cattolico, deuterocanonico, per un protestante è un libro apocrifo. Però se prendo i Salmi di Salomone, anche per i cattolici sono un apocrifo, però per gli ortodossi sono scrittura. Se prendo il libro dei Vigilanti, di cui parlavo prima, è diciamo apocrifo per quasi tutti, ma non per la Chiesa cristiana copta, che ce l'ha come scrittura. Cosa sono gli apocrifi?
Dunque, il libro dei Vigilanti, aspetti, facciamo un po' d'ordine perché sono tutte cose nuove per noi, contiene che cosa?
Il libro dei Vigilanti, dunque, è un libro composto in aramaico, perché gli enochici scrivono in aramaico e non in ebraico, intorno al IV secolo avanti Cristo. È un libro che racconta la caduta degli angeli, i quali dall'alto dei cieli videro che le donne erano molto belle e decisero di abbandonare il cielo e sposare le donne. Naturalmente questo produsse una contaminazione della natura, il male entra nel mondo. Il male pertanto non deriva, come nel sadocitismo, dalla trasgressione della legge, di un comandamento di Dio. Il male è un qualcosa che fa parte dell'essere della natura, perché la natura è stata sciupata da questo peccato angelico delle origini. L'uomo nasce libero, sì, però con una natura che è sciupata, depotenziata. E quindi per l'enochismo quello che è importante è la vicinanza con Dio, la preghiera. Gli enochici non hanno tempio, non parlano mai della legge, parlano dell'ascesi e sono in un certo senso i grandi padri dell'essenismo.
Beh, comunque, cioè, la cosa interessante è che sia tra questi libri e correnti, diciamo, apocrife, ci sono tendenze molto diverse,
sì.
E sia dentro il testo biblico poi sono stati accolti libri di tendenze molto diverse, perché appunto assieme ai libri della legge c'è poi anche Coelet e Giobbe, e poi ci sono, per esempio abbiamo letto ultimamente Esther e Daniele, che sono libri che contengono molte di queste istanze che lei diceva prima, quindi
sì.
In realtà poi il canone non è così rigido, è molto largo e accogliente.
Non c'è una teologia biblica, ce ne sono parecchie, Daniele stesso è a mezza strada fra l'enochismo e il sadocetismo. Prova ne sia che è scritto mezzo in ebraico e mezzo in aramaico.
Sì, come ci diceva il nostro ospite la settimana scorsa. Ma questo è molto avvincente, per la verità, che non ci sia una teologia biblica, ma ce ne sono molte.
Certo, qui parlo da credente, non parlo da storico. Ho l'impressione che noi tendiamo oggigiorno a concepire la religione, a viverla attraverso un catechismo. In realtà la religione si esprime attraverso una molteplicità di catechismi e non sono diversi l'uno dall'altro, e bisogna riuscire a viverli nella loro differenza, perché credo che qualcosa di vero ci sia sempre. Si tratta di riviverlo dentro di noi. Il Salmo che dice il contrario esatto di Coelet, che il giusto fiorisce e che l'empio perisce, dice esattamente l'opposto. Quindi o si segue l'uno o si segue l'altro. È vero, ma fino a un certo punto, perché spostandoci dalla dimensione storica fisica a una dimensione più spirituale, cantare il giusto che si immedesima con Dio, che si avvicina a Dio, diventa una verità anche questa, esattamente come è vero che qui sulla terra le cose vanno come dice Coelet. Non so se si tratta di metterci su piani diversi.
Ecco, se posso se posso farle una domanda indiscreta, visto che lei ha detto da credente. Dunque, da credente cristiano, suppongo.
Sì, cristiano cattolico.
Cristiano cattolico.
Baciapile, insomma.
Baciapile, speriamo di no, non credo proprio. Senta, ecco, però mi spiega un po' di più come vive lei questa, cioè come assume la ricchezza di questi testi, l'approccio storico, la molteplicità delle teologie, e poi lei dice sì, sono vere entrambe le cose, perché è vero da una parte che l'ingiusto è punito dalla sua stessa ingiustizia, ma dall'altra è anche vero che l'ingiusto prospera. Come fa lei a scegliere entro queste dimensioni?
Non so se si tratta di una scelta. Vede, partiamo proprio dal mestiere che faccio, lo studioso.
Sì.
La Bibbia si può leggere in due modi. Si può leggere come un qualcosa, come il testo schiacciato. Ci puoi costruire sopra tutte le teologie che vuoi e allora ti accorgi che ci sono tante teologie. Ma se invece di leggere il testo, le parole schiacciate sulla carta, cerchi di estrarre dalle parole una dimensione storica, se le porti da due dimensioni a tre e poi le vedi attraverso il tempo, ti accorgi che ci sono delle verità che si diluiscono nel tempo, si rivelano nel tempo. Quindi non c'è un qualche cosa, secondo me, di assoluto. Assoluto è Dio. Non c'è un qualche cosa di assoluto nella Bibbia, ma c'è un qualche cosa che si cambia a seconda delle situazioni storiche, a delle situazioni storiche del singolo. La Bibbia è un pezzo di storia che mi può fare da modello, in qualche modo, e nel quale mi posso ritrovare a seconda dei momenti in una parte o in un'altra. Non è una cosa chiara, perché sento al di là di tutto che ci esiste fortissimo il mistero.
È molto bello quello che ha detto, che nella Bibbia ci sono, nella Bibbia e in ogni testo sacro, insomma, ci sono delle verità che si rivelano nel tempo. Bisogna farle rivelare anche nel nostro tempo, perché se le lasciamo ferme lì, diventano o una cosa che non ci riguarda più, oppure le assumiamo in maniera fondamentalista. Ecco. Invece farle vivere nel proprio tempo, questo può.
E bisogna farle
aiutare.
Rivivere dentro di noi. E quindi c'è un processo, insomma, la Bibbia, se la leggo come testo scritto, è immobile. Io bisogna che esca dal testo scritto, che colga la storia che c'è dietro al testo scritto, e allora la storia è qualche cosa di vivo, che scorre, che si muove, è un qualche cosa che non muore.
Bene, la ringrazio moltissimo, professor Paolo Sacchi, per queste cose che ci ha raccontato e che ci ha detto. E noi ci sentiamo ancora domenica prossima, è vero?
Sì, senz'altro.
Grazie a lei, una buona giornata.
Buongiorno.
Ecco, voglio solo ricordare prima di salutarci che appunto domenica prossima saremo ancora con Paolo Sacchi, poi invece venerdì 6 aprile, venerdì di Pasqua, la sera a Radio 3 Suite saremo con Mario Brunello per una serata dedicata al tema della croce, sarà una serata dedicata a Sofia Gubaidulina, poi ancora, come ho già detto prima, nel giorno di Pasqua faremo uno speciale sulla Gesù, la storia di un uomo. E detto questo, allora ricordo e ringrazio Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Monzi, Antonio Sanna che ha eseguito le letture e Maurizio Possanza che ci ha assistito per la parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.